A me corre l'obbligo, insomma, dire che questo è stato il caso, uno dei casi, diciamo, principali, di depistaggio voluto fin dall'inizio nei grandi misteri d'Italia. Insomma, si avvicina a Piazza Fontana, si avvicina a Bologna e ai grandi delitti mafiosi degli anni Ottanta.
Alcune cose, Enrico, in realtà non le
Quindi,
abbiamo
sì.
dette. Non abbiamo
Ah.
ricordato che Piersanti, cioè la figura di Piersanti Mattarella,
Allora,
perché
sì.
fu centrale nella storia d'Italia, era
Sì.
l'erede di Aldo Moro, era colui che tentò di fare quello che Moro e Berlinguer avevano provato a fare e furono poi ostacolati e fermati. Lui provò il grande compromesso storico, l'alleanza tra la DC e il Partito Comunista a livello locale in Sicilia, oltre ovviamente a cercare di combattere la criminalità organizzata e le mafie sul territorio. Rappresentava davvero una visione politica che in quel momento era stata fortemente picconata.
Assolutamente, ma prima di tutto bisogna ricordare che Piersanti Mattarella era il presidente della regione Sicilia,
Eh
quello
certo.
che adesso noi chiameremo il governatore, ma lui era il presidente della regione Sicilia ed era il figlio di Bernardo Mattarella, che è stato, come tutti sanno, l'uomo politico, diciamo, siciliano più influente nella storia del dopoguerra siciliano e anche più controverso, perché fu tirato in ballo nella storia di Portella della Ginestra e tutto quanto, eccetera. Però fondamentalmente, insomma, Piersanti Mattarella, guardate, se voi andate per caso a Palermo adesso e scendete all'aeroporto Falcone e Borsellino, la prima cosa che vi accoglie è una gigantografia di Piersanti Mattarella insieme ad Aldo Moro, messa lì perché c'è stata una mostra fotografica che raccontava le cose. Mattarella era effettivamente il momento era, come avete detto, insomma, come ricordato, era l'allievo di Aldo Moro, l'allievo prediletto, era sicuramente il momento di svolta ed era quello che avrebbe portato la Sicilia, insomma, a portare un patto con il Partito Comunista. E aveva agito in quel senso ed era assolutamente antimafia. Ed è assolutamente, diciamo, come posso dire, molto, molto spinto su questo. Era arrivato a colpire i gangli del potere, che erano poi i soldi, effettivamente gli appalti e tutto quanto, ed è per questo era stato ucciso. Allora, il problema vero è che, non problema, il fatto vero è che quel delitto lì è avvenuto in pieno sole, perché è avvenuto alle 11:30 di mattina nel centro di Palermo. Contro la macchina della famiglia Mattarella, che non era scortato da nessuno perché era una persona che, essendo domenica, era la domenica della Befana, non voleva usare la scorta per fatti privati, stavano andando a messa. Questo delitto è stato un delitto facilissimo, no? In qualche maniera. Facilissimo, perché i due killer sono i due killer, uno era più in là, sì, ma tutti e due sono arrivati vicinissimi. Tant'è vero che la moglie di Mattarella, Irma Chiazzese, ha visto il killer arrivare e gli ha visto sparare e l'ha descritto ed era Giusva Fioravanti. Allora, questa cosa qua è importante, l'ha detto fin dall'inizio. Tra
Sì,
l'altro, prima
descrive una figura con gli occhi di ghiaccio, dall'andamento balonzolante, se ricordo bene, la cui descrizione in effetti ricordava molto quella di Giusva Fioravanti.
Ricordava molto. E poi prima c'era stato un altro omicidio politico, il segretario regionale della Democrazia Cristiana, che si chiamava Michele Reina, e anche lì la vedova di Reina aveva visto l'omicidio arrivare ed era la stessa descrizione. Allora, poi ci fu questa storia della macchina. Allora, la storia della macchina, anche questa è clamorosamente, insomma, non so come posso dire, quasi grottesca. La macchina con cui i killer sono fuggiti era una 127 parcheggiata lì la sera prima e rubata col sistema più facile, era una macchina parcheggiata in doppia fila con le chiavi nel cruscotto. Perché, come si usa a Palermo dall'epoca, ma si usa ancora adesso, insomma, si parcheggia in doppia fila, si fa fare la spesa e poi si torna in macchina e via di seguito. E questa fu. E la macchina venne lasciata poi 200 metri più in là, no? E allora quella macchina lì non fu mai indagata. Adesso c'è la storia del guanto che allora. No, in realtà no, in realtà si sapeva già allora, perché quando il ministro degli interni, che era Rognoni, venne andò a testimoniare al Question Times, non so come si chiamasse allora,
Sì.
alla Camera, disse che era stato trovato un guanto e che quindi c'erano speranze con le impronte digitali di andare. E adesso noi veniamo a sapere che quel guanto lì evidentemente c'era ed è stato occultato. Da chi? È stato occultato da un giovane poliziotto facente parte della squadra mobile che si chiama Filippo
Peritore.
Peritore. In realtà credo che si chiami Peritore, credo che ci sia un errore di trascrizione, ma si chiama Peritore di Agrigento, il quale fece una carriera subito da Agrigento, venne spostato alla squadra mobile di Palermo, che all'epoca era diretta dal famoso e forse possiamo dire famigerato
Bruno Contrada.
Bruno Contrada, e poi dopo fece una carriera formidabile questo peritore, che venne promosso per meriti che non si sa quali sono, e divenne vicequestore, divenne questore, divenne prefetto, ed è stato prefetto per tutta la vita,
Insomma,
adesso ha 75 anni. Allora io ho l'impressione, insomma,
sì.
che tutta questa vicenda sia semplicemente un classico italiano che spiega come i grandi delitti politici o le stragi, eccetera, eccetera, hanno pronte due versioni, hanno pronte insieme l'indicazione di un falso colpevole e il depistaggio per la protezione del vero colpevole. Ecco, questa è una costante della storia
In
d'Italia.
tutte le stragi e i grandi delitti irrisolti della storia d'Italia. Enrico, ma quindi possiamo in qualche modo dire che le novità di oggi riabilitano, riaccreditano quella pista della versione nera come esecutrice del delitto, anche alla luce appunto del fatto che oggi viene scritto che c'è stato un depistaggio oppure no? Perché Fioravanti e Cavallini furono assolti, ma
Sì. Certo,
si può ritornare a battere quella pista che fu la pista di Giovanni Falcone.
si può ritornare, sì, io spero, insomma, che abbiano abbastanza. Prima di tutto una carta in più, adesso gli investigatori ce l'hanno, ed è quella che Pietore è accusato non di una cosa di 45 anni fa, ma di aver continuato il depistaggio fino ancora a 6 mesi fa. Perché lui 6 mesi fa viene intercettato e si rivolge tra l'altro a un suo cugino che è il questore di Trapani e gli chiede: voglio sapere cosa hanno su di me, fammi sapere, eccetera, eccetera. E quindi è preoccupato di questa cosa, anzi dice poi alla moglie, ma
Sì,
se,
sì. Sì.
se, insomma cose che troverete sui giornali. E però, insomma, la questione di Falcone non solo sostenne la tesi che tutti i delitti politici di Palermo, quindi la Torre, dalla Chiesa, Riina e Mattarella, tutti quanti, furono diciamo, un misto tra mafia e versione nera, che semplicemente veniva usata come manodopera. Lui venne a testimoniare. Andò a testimoniare al CSM nel 91, quindi un anno prima che lui venisse ucciso, e tutto questo lo potete vedere in un film documentario che si chiama Magma, che è uscito pochi mesi fa,
Sì.
in cui è stata recuperata l'audizione di Falcone, e lui è molto netto e molto preciso su tutto questo. E dice: sì, indubbiamente questa è la pista, e non è stata seguita, non è stata seguita. Quindi praticamente per 10 anni, a quel tempo 10 anni, non si fecero le indagini su questo. Aggiungo un'altra cosa: Giuseppe Fioravanti ha un fratello che si chiama Cristiano Fioravanti. Cristiano Fioravanti, anche lui ha dei narco, ed è un pentito, e lui confessò che Giusva gli aveva detto: sono stato io a uccidere Mattarella. Poi ritrattò, e sulla base di quella ritrattazione, Giusva Fioravanti venne assolto per insufficienza di prove.